che non ci sono barriere. Allora significa che l'esistenza umana con Gesù, in Gesù, ha preso una dimensione senza confini, una dimensione di libertà, di apertura, di missionarietà, di possibilità senza confini. Questa è la grande notizia che ha dato il titolo a tutta l'opera, il Vangelo. Questa è la grande notizia che non si poteva tenere per sé da parte di chi l'ha scoperta. Ecco perché quelli che scoprono la tomba vuota, non possono, anzi vengono incaricati di andare a raccontare quel che hanno scoperto. Ecco perché la scoperta della tomba vuota può davvero essere chiamata la scoperta più grande che sia stata fatta nella storia. Ecco perché l'annuncio della risurrezione di Gesù viene fatto in questi termini: voi cercate Gesù di Nazaret, il crocifisso. Non è qui. È risorto, come aveva detto, e ora vi precede in Galilea. Vi precede in Galilea, alla testa del cammino che ricomincia, alla testa del cammino che lui ha cominciato perché possa continuare. Ora vi precede in Galilea. Andate ad annunciarlo ai miei fratelli, che vadano in Galilea. Poi c'è quel piccolo particolare che dimostra la falsità della diceria che la tomba è stata trovata vuota per via del trafugamento del cadavere, e poi si conclude col manifesto della missione in Galilea. Dalla Galilea il manifesto della missione che vi avevo letto prima. Naturalmente sono solo degli accenni al modo come questa parte finale del Vangelo secondo Matteo va letta, va capita, va guardata, va percorsa, perché è solo così che si capisce il senso della disposizione di questi capitoli nella posizione apparentemente finale, ma in realtà cruciale e decisiva, no? Per la comprensione di perché tutti questi capitoli che abbiamo percorso a volo d'uccello sono stati chiamati Vangelo. Perché si vede dalla fine, non dall'inizio. Perché la proposta di vita di Gesù è vincente? Si vede dalla fine. Perché è così importante? Si vede dalla fine. Perché la morte di Gesù è il culmine della sua proposta di vita? Perché la croce è una bandiera? Si vede da questo. Ecco. Quando dunque ci mettiamo a leggere i racconti degli ultimi capitoli dei Vangeli, speriamo che ci venga in mente qualcosa di questo genere, che impariamo questo minimo di alfabetizzazione che abbiamo cercato di farci un po' per tutto il resto e che culmina proprio in questa sigla finale, conclusiva.
Posso aggiungere un dubbio che poi uscirebbe più di dire, sempre la vicenda di Giuda, no? Ma letta in termini didascalici o in termini anche storici, perché c'era bisogno di un traditore perché le autorità sapessero chi era Gesù quando era continuamente in mezzo alla gente, quindi la figura di quel traditore, di Giuda.
Il
ma lì Giuda, il nostro fratello, ci sono naturali, ha un valore didascalico o storicamente?
Tutte e due. I Vangeli hanno queste due facce, tutte e due. Quello dell'attualizzazione, che tu chiami didascalico, è quello della storia. Quello di allora e di adesso, quello di ciò che è il fondamento e ciò che è la perenne attualità. Questo vale per Giuda e vale per tutte le pagine dei Vangeli. Sono l'uno e l'altro, sono le due facce della stessa medaglia.
Cioè, perché non è tanto credibile che appunto un personaggio conosciuto, famoso, prima della gente, dovesse essere preso perché...
No, invece storicamente è molto credibile per le cose come sono avvenute. È stata una congiura, primo, quindi un colpo di mano. Doveva essere fatto lontano dalla folla per riuscire. Doveva essere fatto clandestinamente per non essere causa di guai, per togliere di mezzo alla svelta e in maniera clamorosa, il più possibile definitiva, un uomo pericoloso, bisognava battere una strada di questo genere. Chiaramente Gesù non sarebbe stato possibile prenderlo se non per una via di questo tipo. Mai sarebbe stato possibile prenderlo in mezzo alla folla. Anzi, questa dovette essere anche un'ennesima conferma della sua pericolosità, cioè del suo presentarlo come un uomo pericoloso dal punto di vista politico per poterlo fare eliminare in quel modo clamoroso e definitivo. D'altra parte, una cattura di notte tempo, di un uomo come Gesù in mezzo ad un gruppo di persone non poteva essere fatta se non con un segno di riconoscimento. Ancora oggi l'arresto di una persona alla luce del sole ha bisogno di una procedura così, perché non ci siano scambi di persone. Dunque, poco che si rifletta sugli avvenimenti, proprio sugli avvenimenti originari, se cerchi di capirne il senso, lo svolgimento, si capisce che la figura di Giuda fa parte delle dimensioni storiche dell'evento. È una delle caratteristiche dell'evento. Se non ci fosse stato una storia, un episodio, un particolare di questo genere, Gesù non sarebbe stato catturato alla luce del sole. I Vangeli lo testimoniano, il Vangelo di Matteo, di Luca, lo ripetono più volte, non in mezzo alla folla, perché non succedono tumulti. D'altra parte c'erano dei precedenti contemporanei di queste cose e quindi si sapeva bene come bisognava procedere e che non si poteva procedere che in questo modo. Così come si sa bene anche oggi che quando si vuole entrare in un posto difficile bisogna trovare un escamotage, bisogna trovare una tappa. Si sa bene, fa parte delle procedure di accesso ad una cattura difficile. Quello che invece ha scombussolato tutto quanto sono state le letture fantastiche di molti romanzieri che della figura di Giuda hanno fatto un ghiotto boccone narrativo, perché ci hanno visto una serie di possibilità tragiche o di descrizione tragica della sorte di una persona. Quelli hanno depistato le letture. I cosiddetti letterati che hanno fatto le cosiddette tragedie di Giuda, influenzando moltissime persone che magari hanno letto quelle robe ma non conoscono affatto la storia di Gesù, né le vicende, né i testi evangelici come stanno o come andrebbero letti. Pensate quando noi facciamo le sacre rappresentazioni, magari a cura della Proloco. Ditemi dove siamo arrivati nel vendere il racconto della passione. Non so, io dico, se avvengono in questo modo, come sacre rappresentazioni, cioè manifestazioni folcloristiche a cura della Proloco, e dimmi cosa c'è rimasto di quel che è il senso del racconto della passione. Ditemi voi cosa c'è rimasto. E ditemi a cosa servono quelle rappresentazioni. A proclamare che cosa? A predicare che cosa? Ad insegnare che cosa? Che il cristianesimo è materiale folcloristico, è roba d'archivio. È un'antica storia come quella di Bertoldo o di altri che vengono rappresentati sulle piazze con le rievocazioni storiche, medievali o meno. Dunque, se a questo punto abbiamo ridotto il cristianesimo, è un altro di quei sintomi che veramente siamo andati a finire piuttosto lontano.
Invece dopo nel Medioevo c'era tutta un'altra dimensione.
Ma era un'altra dimensione della vita, quella, ma ben inteso, non è che erano infallibili anche loro, ne hanno fatte di cotte di crude, perché le incursioni sanguinose nel ghetto ebraico per celebrare la Pasqua cristiana ammazzando un sacco di ebrei, queste sono state fatte nel Medioevo e sono tra le pagine più vergognose della storia del cristianesimo. Ah no, sai, uno dei modi di celebrare la Pasqua era quello di fare un'incursione nel ghetto ebraico ammazzando più persone possibile, perché c'è scritto nel Vangelo di Matteo, nel racconto della Passione, il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Nelle comunità cristiane del Medioevo. Quindi attenzione ad esaltare il Medioevo come luogo di chissà cosa, c'era del bello e c'era del brutto, come adesso. Certo, c'era tutta un'altra civiltà, tra virgolette, certo, diversa dalla nostra, diversissima dalla nostra, ma non da esaltare tout court, da mettere sugli altari o con l'aureola, no, questo non è storico, non è corretto. Certo, ecco, per esempio, le cattedrali sono dei monumenti di qualcosa, estremamente significativi. Quel che è il guaio è che sono rimasti dei reperti archeologici. Quello sì, e la colpa non è del Medioevo quella, è di quelli che sono venuti dopo. Adesso questo è da vedere, perché c'è chi è che lo ha fatto per amore, quindi non vediamo con la nostra ottica la civiltà medievale, perché i poveri che si tolgono, come la vedova del Vangelo, il necessario per il Tempio, questi sono certamente esistiti, quindi non guardiamo le cose con i nostri occhi di adesso.
Io addirittura anche i ricchi andavano a fare giornate di lavoro per espiare i peccati, non so se risponde.
Sì, sì, è vero, corrisponde. Come lo facessero non lo sappiamo, ma l'impostazione che fosse così, sì.
Ha lasciato qualcosa, non la lasciamo. Io ogni volta che entro in quelle cattedrali dico...
Noi come cattedrali lasciamo le banche, le assicurazioni, queste sono le cattedrali, gli stadi, queste sono le discoteche, queste sono le nostre cattedrali.
Però non sono cattedrali cristiane.
Sono le cattedrali di questa città.
No, non cristiane.
Ma a parte che quelle che si fanno non hanno più paragone con quelle medievali, che erano fatte da architetti che erano teologi e non da architetti che non sanno neanche che cosa sia la fede e men che meno il cristianesimo. Ma a parte quello, che è un altro dei sintomi della nostra situazione.
Thank you.
chi vivrà vedrà, eh?
Stasera perché, come l'ultimo brano, perché tutti seguono la Maria dottrina di
rendete miei discepoli tutti i popoli.
Tutti i popoli.
Scritto.
Cosa vuol dire? Andare a Milanarsi questi cristiani, noi sarebbe la terra.
Com'è? Non ho capito.
Cristiani. Non devono essere minoranze, il sale, il lievito.
Sì, sì.
Allora anche la frase lì è la metà.
Ma il sale e il lievito è fatto precisamente per la massa. Non è fatto per restare nella saliera e nel cassetto.
Sì, però dico, leggendo anche la luce di questi 2000 anni, possiamo dire che siamo andati avanti nel costruire il regno di Dio.
Ma che il cristianesimo, che la conoscenza della parola di Gesù, cioè che la proposta di vita di Gesù, abbia varcato ormai i confini di tutte le popolazioni del mondo, questo per esempio è ormai una cosa acquisita. Rispetto a quei tempi sicuramente ha fatto una lunga strada. Che adesso abbia fermentato cristianamente tutta la civiltà contemporanea, questo è un altro discorso, ma se fosse fatto sarebbe già finito. Cioè se i discepoli fossero già gente che ha imparato, non sarebbero gente che ha tutto da imparare. Il compito
si conclude qui.
Non tutto si conclude con la nostra generazione cristiana, per essere più esatto.
Certo.
Per essere più esatto.
Sì, anche questa fine del mondo ce deve essere.
Che non è detto per niente che sia una fine e non invece un porto, un compimento, che allora non sarebbe la distruzione di questo per trasferirci da un'altra parte, ma il compimento di questo secondo secondo la direzione originale. Ma questo non è così importante, è il posteri la tua sentenza.
Comunque andare per posto a vedere la fine. A tutti piace.
La tua fine la vedrai.
La mia la vedrà quando piace. Non so se la vedrà.
No, come la vedi?
Io, gli altri vedono la mia fine. Io vedo quella degli altri.
Stai per morire la vedi. Guarda se non si accorge. Non si accorge per la morte di dolore. Che bello.
Allora, voi avete fatto, se non erro, per la terza volta il percorso evangelico, dico bene?
Sì, passiamo per la quarta.
Quindi, siccome tre è come si dice un numero perfetto, siccome tre è un numero perfetto, qui dovrebbe esserci adesso ormai tutta l'attrezzatura per una perfetta comunità cristiana o per un cammino di cristianesimo serio, adulto, moderno, non moderno nel senso di ammodernato, ma nel senso di autentico. Quindi siete già tre volte responsabili del Vangelo o dell'annuncio del Vangelo nel mondo in cui vivete.
No. Forse adesso siamo in grado di ricominciare a farne uno per bene.
Perché loro assimilano bene, i giovani,
non facciamo percorsi. Voglio sottolineare con questo che insomma è una cosa grossa, grave questa, perché altrimenti la nostra è una scuola,
Non va bene.
Noi non abbiamo fatto dei corsi di una certa disciplina, noi abbiamo fatto dell'iniziazione cristiana, O almeno questo è lo scopo dell'annuncio del Vangelo, della proclamazione del Vangelo, quindi...
Ma se noi siamo più duri del normale, si richiede, un supplemento. Ma davvero, tu ritieni che non sia il caso di fare Luca?
No, no, io dico solo che il senso di queste cose, quando si arriva alla fine di un percorso di questo genere, è non che abbiamo fatto un ciclo di conversazioni, di cultura religiosa, ma che è già la terza volta che percorriamo la proposta evangelica, quindi vuol dire che, com'è che dice quello lì, che la prima volta si... la seconda, la terza, ecco, voglio dire questo, cioè voglio dire che questa è una grossissima provocazione che si apre sulla vostra vita come missione e come incarico. Volevo sottolineare questo, sul futuro io non so niente, perché come vi ho detto gli altri anni, così vi dico quest'anno. Se Dio vuole, inshallah, dicono gli
altri. Ma gli altri anni, quanti anni è
successo? No, 3 anni.
Sto dicendo adesso che questo è il terzo ciclo.
Ah, parla del terzo anno.
Quindi, ho detto la prima volta, la seconda volta, la terza volta, allora è il caso di farsi venire in
mente. Ma non mi sembrava 3 anni.
È passato velocemente.
Sarà che io ho avuto da fare.
Cioè sarebbe ora che passassimo all'impegno, alla vita, alla traduzione.
Beh, infatti l'impegno, no, l'impegno.
Non è ora, è quell'ora, ora, sempre, ma voglio dire che non pensiamo che adesso abbiamo finito, adesso siamo comincia. Tutti bravi e buoni perché abbiamo finito di fare un altro, invece di uno abbiamo fatti 3, invece di uno abbiamo fatti 3 vuol dire che abbiamo 3 responsabilità invece di una, o... 3 carichi invece di uno.
Ma questo però di essere buoni non è che lo pensiamo, questo sinceramente non lo pensiamo. Lo stavamo pensando?
No, abbiamo capito che bisogna tutto ricominciare da capo e riflettere su se stessi.
Adesso voi dovreste, se fate bravi, voi dovreste adesso fare qui. Dividendovi in gruppetti, altrettanti gruppi di.
Partire.
Dove io non posso arrivare,
potresti venire come esperto.
Beh, quindi sì, io prima me lo...
Fare dei centri di ascolto allargati a... Questo è lo scopo di queste robe, voglio dire. Quindi preparatevi, attrezzati, un po' dovreste essere, o almeno non certo... Non certo...
Provvisti
come 3 anni fa.
Io però no? Ti prendo non l'ho seguito mai più 2 anni.
Ma lo scopo è di creare delle cellule di questo tipo che si allarghino il più possibile, perché se questo è il tessuto importante è in questa direzione che bisogna andare.
Sì, però se questa alimentazione continua, sicuramente noi siamo più incoraggiati a...
Il fuoco è sempre acceso.
Io potrei anche dire, vabbè, continua se c'è bisogno, cioè se della gente incomincia a fare dei lavori di questo genere, allora va bene, quelli avranno bisogno di essere...
No, bisogna che assista lei.
Ho capito, se vuoi metterci la prova.
Non sono io, perché io non sono niente, io sono uno come voi. Io sono uno che ormai sono 25 anni che quest'anno che faccio l'annuncio di queste robe e dovrei vergognarmi. Prima mi ha mandato un po' a studiare, ignorante, e dopo che mi ha mandato un po' a studiare ho cominciato a aprire la bocca. Ho cominciato ad aprire la bocca e dopo 25 anni uno potrebbe anche dire adesso smetti di parlare, parlato anche troppo, e comincia a fare qualche scelta radicale di sequela di Gesù. Ogni tanto questo tarlo mi rode.
Dopo chi parla?
No.
Voi!
Sì,
voi. Andate in tutto il mondo!
Lui, ammesso che ne siamo capaci, lo facciamo sempre comunque a un altro livello.
No, voglio dire che davvero, adesso io vi sto facendo una provocazione.
No, ma è giusta.
Ma non è una provocazione per farvi... darvi calci negli stinchi, insomma. È il succo e l'approdo di tutti i percorsi già fatti, di ognuno, ma adesso essendo il terzo, veramente la cosa si carica, si triplica. Si carica di una intensità tutta particolare. Qui, non lo so, guardiamoci bene dal conservare semplicemente, secondo la parabola del servo vagabondo, il capitale consegnato. Bisogna guardarsi bene. E non si tratta semplicemente di ripetere o di fare i ripetenti con la scusa che siamo tutti testoni e quindi ogni anno dobbiamo ripetere. Questa non è né una scuola né una questione che possa essere ripetuta.
Io per esempio Don Agostino non so chi ha scritto la Bibbia.
Il libro della Bibbia. Perché si potrebbe trovare una scappatoia di questo genere e dire, come diceva l'Ibria, c'è tutti i testoni, quindi bisogna ripetere. Ma il cristianesimo non è fatto di ripetenti.
Per esempio per me se io mi
ma di apostoli, di missionari, di gente che ha scoperto qualcosa che non può più tenere per sé. Quindi adesso volendo tirare il discorso al di là della provocazione, vuol dire che questo discorso dice per il prossimo futuro che cosa può nascere da una roba così?
Come minimo tra di noi.
Che si fa? Si ripete semplicemente o si fa nascere qualcos'altro? Che si fa di questa gente?
Ecco, bisogna prendere quelli che sono contrari a noi.
O si fa partire qualcosa, oppure si torna a ripetere.
Cioè io credo che
è una cosa seria questa, perché credo che la vostra comunità, come tutte le comunità cristiane di tutto il mondo, se non comincia ad avere degli annunciatori del Vangelo, non ho capito cosa sarà, se non una baracca conservativa di prodotti tradizionali. Mi spiego o no?
Sì, noi dovremmo tra di noi intanto interpellarci e dirci e fare un punto insomma, della situazione, cioè di quello che di questi 3 anni c'è rimasto, non c'è rimasto. Ma tu spezzi tu un attimino, che miseria. Primo, però è anche vero che, e questo va detto perché tanto è la verità, cioè che la nostra comunità vive un momento particolarmente difficile, sia perché ciascuno di noi non eravamo appartenenti a questa comunità, siamo venuti da comunità diverse, abbiamo confluito qui e quindi non è la stessa cosa, ad esempio credo almeno dell'esperienza che tu puoi aver fatto Pian di Meleto, in una realtà del tutto diversa, perlomeno per quello che conosco io, cioè il paese, cioè per essere vissuta insomma in un paese vicino, quindi la nostra è tutta un'altra realtà, con tutte le quindi è anche diciamo comprensibile, ammissibile che abbiamo bisogno di un supplemento in più, cioè che ancora non abbiamo raggiunto, cioè questa maturità e questa...
Di evangelizzazione...
Però ciò non toglie che questi 3 anni devono aver lasciato...
Mi capite male, di evangelizzazione noi avremo sempre bisogno, non c'è un momento in cui possiamo dire che siamo discepoli.
Ma al di là di questo,
no?
Noi siamo...
Quindi lo so che va fatta e va continuata come una dimensione permanente l'evangelizzazione, ma quello che voglio dire io è che proprio perché è l'evangelizzazione... Poi avete fatto il convegno diocesano, queste robe dovete essere tutti dei, la gente che ha sentito risuonare. Al di là dei programmi e dei convegni, insomma, il continuare o la continuazione bisogna che non sia una scuola, bisogna che non sia una ripetizione, bisogna che sia una vita che genera vita. bisogna che sia qualcosa che si moltiplica e che cresce, altrimenti non è più lievito, non è più sale, non è più luce del mondo, cioè che cos'è, cosa vuol dire questo discorso detto brutalmente? Cioè
il talento
ha perso la sua identità, non è più quello che deve essere. È andata male.
No, ma io credo che questa cosa maturerà di sicuro invece. Però, ecco.
Io vi ho lanciato il sasso, perché non potevo non lanciarlo.
Non è né automatico né immediato, cioè una cosa, non è perché adesso abbiamo finito il terzo ciclo, visto che da domani noi partiamo in quarta. Cioè, era già
quarto.
Ma dopo ci sarà il quinto, il sesto, il settimo, sì. Sono 73 i libri della Bibbia. Poi quando è finito bisogna ricominciare da capo. Non in questo senso, in questo senso sempre. Ma per che cosa? Con che sbocco? Con che effetti? Questa è la domanda, mi spiego. Verso dove? Con chi?
Da 5 andavamo a 10. Ce l'ha
scelta lei. No, davvero, io credo che a scuola maturi.
Io ancora non so chi ha scritto la Bibbia.
Non si sa il nome, sono tante mani, tanti autori. Sono vari autori, anzi molti di più di quelli di cui ci sono i nomi, perché è un insieme di...
Già profetava, no? La venuta di Cristo, tutto diceva, no? Ha sempre parlato. Il primo libro, insomma, no?
Ma non per quello, perché è una biblioteca di 72 libri maturati nell'arco di 1000 anni circa di storia. È chiaro che non può che avere come autori molte persone diverse.
Io per tutti i 2 anni più giovani,
quindi di essere sempre la prima, comunque la
ciao.
E speriamo di rivederci allora.
Inshallah.
Ecco.
Arrivederci. Ciao. Ciao, buonanotte.
Secondo Davide che batte anche lui e adesso non ci aiuta anche lui. Ma come scherziamo se non abbiamo della pastiglia? Non per carità. Batteva, era caldo bene.
Detto gli altri anni, ve lo dico anche quest'anno, la stessa roba, cioè io se le cose vanno in modo che posso esserci ancora, ci sarò ancora, perché questo è il mio... Se invece mi capita qualche svolta di vita che sarebbe ora, allora dopo ve lo dirò. Ma non è questo il problema. Il problema non è il mio futuro, il problema è il vostro futuro. La vostra responsabilità di quello che avete ascoltato, scoperto, per gli altri che invece non ci sono, perché non ci possiamo limitare a dire purtroppo siamo 4 gatti. Questo non risponde alla pagina conclusiva del Vangelo di Matteo, che dice andate a cercare quelli che non ci sono.
Io sono proprio a contatto sempre con della gente che...
Ma tutti siamo sempre immersi in una realtà che è quella che è, però cosa ci si sta a fare in quella realtà? Questa è la provocazione finale del Vangelo.
Lo so, ma la scuola di Maxi dice che non aveva niente né qua né là,
e devi tornare a vivere, allora... capito, forse no.
Non ti ascolta,
cosa?
oppure non siamo preparati ancora a barare quei colpi lì, ossia non ti stanno a sentire, devi ritornare alla carica.
Forse più da parlare dovremmo agire.
Allora, forse sì, quindi non
ma anche parlare, sì. Hai detto che c'è bisogno, chi parla, hai detto, chi parla dopo?
C'è bisogno, sì. Allora, c'è bisogno.
No, io non sono chi parla, eh.
Beh, insomma.
Io sono un servo, come tutti voi. Come tutti voi.
Vabbè, è capitato la settimana scorsa, una che sente la
cugina Caresti,
la radio Maria,
faccio la Genesi,
lì ho detto la stessa cosa di prima, ho detto inshallah. Poi non dipende da me, io, per quel che dipende da me, io sono sempre, ripeto, se non mi capita qualche svolta di vita,
perché c'è sempre quel problema, sempre convinto di fare quello che fai.
Noi siamo appena.
Voi avete fatto tre volte il ciclo di un Vangelo, sì o no? Allora confrontatevi con chi non l'ha fatto per niente.
No, noi siamo sicuramente più privilegiati rispetto
sì, a... No, sì, no, però hai capito, però, ascolta, tu adesso hai di fronte...
Non è
dentro.
Non è tanto il discorso di spaziare, noi non saremmo mai capaci di spaziare, però...
Ah, come no? Allora non è vero quello che abbiamo detto, che...
Spaziare è un conto da un punto di vista come intende lei. Cominciare a vivere e a testimoniare quello che abbiamo fatto fino adesso mi sembra che un altro, sono due livelli diversi.
Ma ci vogliono tutte e due. Chi è che fa la catechesi se no?
La pratica, la grammatica, no?
Chi è che fa la catechesi se no? Degli adulti. Chi la fa la catechesi degli adulti?
Ma perché mi sa simpatica? No, assolutamente.
Allora, vogliamo concludere la preghiera?
Sì, quello è importante.
Io vi ho lanciato la provocazione, adesso vi arrangiate perché, viva Dio, ognuno di noi deve porsi davanti a ste robe, io per primo, quindi... Poi vedremo per il resto, io per quanto mi riguarda, non dipende da me, per quel che mi riguarda. Penso che... fare un altro pezzo di cammino se ci sono. Allora, dunque, chiudiamo con l'altro pezzo di preghiera che hanno lasciato in sospeso, di preghiera della sera, cioè il Magnifico, cioè la risposta di Maria secondo il Vangelo di Luca all'annunciazione. Ora, l'annunciazione corrisponde esattamente all'evangelizzazione e viceversa. Quindi noi possiamo veramente essere negli stessi panni di questa preghiera della Madonna, che per questo diciamo stasera pensando un po' alle cose che ci stavamo facendo. L'antifona è questa: senza fine ti esalto, o mio Dio. Senza fine ti esalto, o mio Dio. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome, di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio e ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati. Ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Senza fine ti esalto, o mio Dio. Lo Spirito Santo di Gesù continuamente ci fa sentire nel cuore che il Cristo risorto dalla morte è sempre vivo in mezzo a noi e prega con noi e per noi. Sorretti da questa fede, diciamo: o Dio nostro, ascoltaci.
O Dio nostro, ascoltaci.
Cristo, sole di giustizia, illumina la tua Chiesa perché annunzi alle genti di oggi il grande mistero del Dio fatto uomo per la nostra liberazione.
O Dio nostro, ascoltaci.
Veglia sui sacerdoti e su tutti i ministri della tua Chiesa, che la loro vita non sia mai in dissonanza con il Vangelo che proclamano ai fratelli. O Dio nostro, ascoltaci. Tu che ci hai conquistato il perdono e la pace a prezzo del tuo sangue, tieni lontano da noi il veleno della discordia e il male della guerra.
O Dio nostro,
ascoltaci. Aiuta con la tua divina alleanza gli sposi cristiani perché esprimano nella loro unione il mistero della tua Chiesa.
O Dio nostro, ascoltaci.
Libera da ogni loro colpa i nostri defunti, siano eternamente felici nella gloria dei santi.
O Dio nostro, ascoltaci.
Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Confortaci, o Dio, con la presenza del Figlio tuo tra di noi. Ravviva la nostra fede perché sappiamo riconoscerlo come i suoi discepoli a Emmaus, alla mensa della sua parola e del Pane Eucaristico. Lui che è Dio e che vive e che regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi.
Con il tuo Spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen.
Sì, chi è che mi ha sorpreso questo disegno? Chi è che li sceglie?
Ah, queste sono le due paoline che fanno.